Iniziamo con la preghiera per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto. Chi ne fosse privo vi viene data, ve la conservate per le altre volte che partecipate alle celebrazioni del sabato in cui viene utilizzata questa preghiera. Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, Arcangelo, affinché neutralizzi ogni azione diabolica attribuibile a Satana e ad altri spiriti maligni, mirante a ostacolare la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di intercessione per la guarigione e la liberazione dei tuoi figli. Creare ostacoli e divisione fra i fedeli che si rendono disponibili ad aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, a suscitare invidia e gelosia fra quanti sono chiamati a svolgere un servizio di amministrazione liturgica, a generare incomprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. Crea, o Padre, col sangue di Cristo, nostro Signore, una barriera di protezione intorno all'eremo di Sant'Alberto e lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi per pregare e partecipare alle celebrazioni liturgiche, feriali e festive, in particolare quelle del sabato, mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione degli infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti e all'impetrazione della buona morte. Manda, o Padre, il tuo Santo Spirito su quanti operano occultamente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi affinché, illuminati dalla tua grazia, possano recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio, promuovendo le iniziative spirituali proposte dall'eremo per la conversione, la guarigione interiore e la liberazione del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù, in Gesù, in comunione con tutta la Chiesa, confidando nell'intercessione di Sant'Alberto di Sestri, di Sant'Alberto di Trapani, in quieta di Maria Santissima, che ora invochiamo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Padre, noi ti lodiamo e ti benediciamo per la grande grazia di ritrovarci in questo primo sabato di giugno nella tua casa, per celebrare in comunione con tutta la Chiesa la Santa Messa vigiliare vespertina della solennità della Santissima Trinità, che vogliamo intenzionare per la guarigione spirituale. Domenica scorsa abbiamo celebrato la solennità della Pentecoste. Abbiamo meditato sul dono dello Spirito Santo, che è l'amore personale sussistente fra il Padre e il Figlio, che ci viene partecipato nella grazia del battesimo e dei sacramenti della fede. Per abilitarci a vivere da figli di Dio, nell'esercizio delle virtù teologali della fede, della speranza e della carità. Sapientemente la liturgia ci propone la domenica successiva, cioè quest'oggi, questa è la messa vigiliare vespertina, la solennità della Santissima Trinità, perché lo Spirito Santo ci introduce nel mistero santo di Dio. Illumina la nostra mente, infiamma il nostro cuore, ci introduce a una conoscenza per connaturalità, cioè ci rende in qualche modo partecipi di quella conoscenza di Dio che è a Lui propria, perché nessuno conosce il pensiero di Dio se non lo Spirito di Dio. La vita dell'uomo potremmo definirla misteriosa, nel senso che a un'analisi attenta dobbiamo riconoscere che l'uomo è un mistero a se stesso. Dio e il male sono dei grandi misteri che noi possiamo concepire, intendere fino a un certo punto e poi fare la cosa più saggia che possiamo fare: riconoscere i nostri limiti creaturali, sapere di non sapere. È questo un atteggiamento sapienziale, perché è fondamentalmente vero. La luce della rivelazione e la grazia dello Spirito Santo ci permettono di sapere qualcosa di più che non è accessibile alla nostra ragione, ma il mistero rimane ed è bene che rimanga. Non si tratta altro che del riconoscimento della nostra realtà creaturale. Con questa consapevolezza che può che più cresce meglio è, vogliamo dare inizio alla nostra celebrazione liturgica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ci sediamo per l'atto penitenziale. una condizione fondamentale per fare l'esperienza di Dio e quindi conoscerlo un po' di più per poterlo amare un po' di più, è vivere riconciliati con Lui, con se stessi e con il prossimo. Questa esigenza della riconciliazione è una conseguenza del peccato originale, che ha posto l'uomo in una situazione naturale non di comunione, ma di conflittualità con Dio e con il prossimo. Per riconciliarci abbiamo bisogno di fare due cose. La prima è perdonare. La seconda è chiedere perdono. Chi dobbiamo perdonare? Chi riteniamo ci abbia procurato del male? Paradossalmente, tante persone dovrebbero perdonare Dio, perché in fondo al loro cuore lo ritengono responsabile dei mali presenti nella loro vita. Dobbiamo perdonare il prossimo che non si è comportato bene nei nostri confronti. Dobbiamo perdonare noi stessi, che tante volte abbiamo fatto delle scelte sbagliate di cui abbiamo sperimentato le conseguenze negative nella nostra vita. Quindi siamo invitati ciascuno a formulare una intenzione di perdono, possibilmente precisa e non vaga, ad alta voce, in modo che tutti possano sentire, e che cercando di evitare di non sovrapporsi, cioè di non fare due intenzioni a tempo. Ad ogni intenzione di perdono, l'assemblea si associa dicendo: noi perdoniamo. Ora, dal momento che la Chiesa è il corpo mistico di Cristo, indissolubilmente congiunto al suo capo, se il corpo perdona, perdona anche il capo. Quindi, io perdono, l'assemblea perdona, Cristo perdona. In questo triplice passaggio si manifesta l'azione dello Spirito Santo, il cui frutto è la pace e la gioia. Allora voi capite bene come sia terapeutico questo momento iniziale dell'Eucaristia. Chiaramente noi possiamo viverlo in una maniera così approfondita una volta al mese in questa celebrazione di guarigione spirituale, perché comporta un po' di tempo. Però se noi riflettessimo, ecco quanto è importante che noi perdoniamo nel contesto dell'assemblea. È chiaro che noi dobbiamo perdonare, ecco, quando nel nostro cuore. È importante, cosa che non ci è stata mai insegnata, che noi perdoniamo quando ci andiamo a confessare. La confessione, chiaramente, sacramento, uno deve dire i propri peccati, deve esprimere il proprio pentimento, deve chiedere perdono, ma deve anche perdonare, perché nel Vangelo c'è scritto che il Signore
userà nei nostri confronti la misura che noi avremo usato nei confronti di altri. Quindi voi capite bene che se una persona si va a confessare, fa tutto un elenco di peccati che non finisce più, e questo sarebbe già un buon segno, però poi omette di dire che ha un rancore, che ha un odio, che ha un risentimento nei confronti di qualcuno, e voi capite, sì, riceve la soluzione da parte del sacerdote, però l'efficacia di questa grazia viene ridimensionata drasticamente dal fatto che questa persona non ha perdonato. Quindi bisognerebbe che quello che noi impariamo nel contesto di questo atto penitenziale comunitario, poi noi lo applicassimo nel contesto del sacramento della riconciliazione. E se il prete vi dice, ma lei mi dica i peccati, non stia, dovete insegnare al sacerdote queste cose che io vi dico, gliele dovete dire voi, potete dire, guardi, nel Vangelo c'è scritto che se io non perdono, ecco, nemmeno Dio mi perdona. Quindi la prima cosa che io devo fare quando mi vado a confessare è esprimere la mia volontà di perdonare. Io voglio perdonare, uno può esprimerlo in una maniera anche così globale, tutte le persone che in questo arco di tempo possono avermi fatto del male, agito male, che poi tante volte, ecco, noi tante volte può succedere che noi proiettiamo sugli altri certi difetti o certe mancanze nostre e diciamo, quella persona si è comportata male nei nostri confronti, quando noi ci siamo comportati magari non perfettamente bene nei suoi confronti. Allora voi capite, è tutto un discorso di delicatezza di coscienza alla quale noi ci dobbiamo educare, altrimenti rimaniamo delle persone grossolane che non sanno, non riescono poi a fare un progresso nella loro vita spirituale. Allora noi ora facciamo questo momento di perdono, dopo faremo un momento di pentimento, e cioè chiederemo a questo punto, noi ora perdoniamo qualcuno o qualche situazione, qualche persona che può comunque averci fatto soffrire o non avere un rapporto buono nei nostri confronti, eccetera. Poi dopo chiederemo perdono e chiederemo perdono a Dio. Chiederemo perdono a Dio delle nostre mancanze, delle nostre difetti, delle nostre omissioni. Ecco, e anche tutti noi, l'assemblea si unirà dicendo, Signore abbi pietà di noi, perché nel peccato del fratello noi ci ritroviamo anche un po', magari in una misura diversa, e in un coinvolgimento differente, ma ci ritroviamo, perché nessuno di noi è perfetto, tutti siamo peccatori, tutti abbiamo bisogno di chiedere perdono. E anche questo è educativo, è estremamente educativo, perché nella richiesta di perdono del fratello noi riconosciamo magari delle mancanze sulle quali sorvolavamo, passavamo sopra, ci sembrava che fossero cose non cattive, invece magari non è che fossero buone. E allora prendiamo coscienza. Allora, tutta la liturgia, che è il culto pubblico che il popolo di Dio rivolge al Signore, al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, oggi è la solennità della Santissima Trinità, quindi dobbiamo vivere questa Eucaristia in maniera particolarmente profonda. Tutta la liturgia dovrebbe essere, con termine magari un po' tecnico che non è usuale, dovrebbe essere mistagogica. Cosa significa questa parola? Dovrebbe essere una educazione alla comprensione dei misteri della nostra fede. Noi non possiamo solo andare alla messa così, andiamo alla messa, ascoltiamo la parola di Dio, facciamo la comunione e ce ne torniamo a casa fregandoci le mani perché il prete è stato breve. No, 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 non va bene così, non va bene così. Noi dobbiamo imparare qualcosa. Noi alla fine della messa noi dovremmo dire: ma che cosa mi è rimasto di questa Eucaristia? E con quale frutto ha portato? Che esperienza ho fatto? Altrimenti è inutile, è veramente inutile. Non siamo qui per assistere a una rappresentazione religiosa, siamo qui per partecipare a un evento di grazia, e entrare nel mistero santo di Dio, a fare esperienza dell'amore di Dio che ci avvolge, nel quale noi siamo immersi. Ma tante volte noi siamo talmente condizionati dalle cose che ci circondano, dalla realtà materiale, che non abbiamo questa percezione, ecco, di Dio che è presente, che è agente nella nostra vita. E allora andiamo dietro ai nostri pensieri, alle nostre elucubrazioni, ai nostri condizionamenti, che tante volte sono nostri e sono condizionamenti dello spirito del male. E perdiamo la grazia, sciupiamo la grazia. Io sono convinto, ma sono veramente convinto, che il 90% della grazia che Dio ci vuole comunicare quotidianamente va sciupato. Noi, va già bene se noi prendiamo il 10% della grazia di Dio, perché siamo distratti, perché siamo dissipati, perché non ci rendiamo conto, perché forse nessuno ci è educato. Se no, la grazia di Dio porterebbe dei frutti di santità, saremmo tutti santi se noi accogliessimo pienamente la grazia di Dio. Noi facciamo delle resistenze enormi allo Spirito Santo, magari inconsapevoli. Poi qualcuno magari ci dice: guarda che fai un po' di resistenza allo Spirito Santo, ma intanto noi andiamo avanti sulla nostra strada, andiamo avanti con le nostre idee. È sbagliato. Chiediamo perdono della nostra cocciutaggine, della nostra disobbedienza, della nostra non adesione alla parola del Signore, alla parola della Chiesa, perché, ecco, questo è un peccato, perché noi facciamo resistenza, quando invece noi dovremmo arrivare in Chiesa con un cuore aperto, libero, e con dire: Signore, fai di me quello che vuoi, fai di me quello che vuoi, non ti voglio far nessuna resistenza. Bene, io voglio perdonare mia sorella e tutte quelle persone che, pur ricevendo dei grandi benefici da Dio, non sono sufficientemente riconoscenti. Noi perdoniamo.
Voglio perdonare la persona che, riguardo il primo venerdì maggio, ha riferito una cosa falsa su di me a Padre Felice, creando malumore e disagio. E inoltre vorrei anche perdonare Mia.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare me stessa, mio marito, i miei figli, tutte quelle persone che pensano male di me, che parlano male di me. Voglio perdonare mia mora, mia concorda, tutti amici, parenti, conoscenti.
noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare i miei figli, Bruno e Antonella, e il mio marito defunto, i miei genitori defunti, il mio fratello defunto e tutti i miei antenati, paterni e materni defunti.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare me stessa, Noemi, Tiziana e Luigi.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare Federica, Sitana
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare mia mamma per tutte le volte che mi ha fatto male, per tutte le volte che mi ha fatto male, e anche per tutti i suoi parenti, amici con i quali a volte parla male di me, e difficilmente riesco io stessa a perdonare.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io innanzitutto voglio perdonare me stessa, voglio perdonare Max marito, i miei figli.
Noi perdoniamo. Io desidero chiedere perdono per tutte le parole inopportune o sconvenienti che posso aver detto, per ogni forma di giudizio, di critica o mormorazione ingiusta, perché solo Dio vede le intenzioni dei cuori e noi l'apparenza delle cose. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono perché a volte mi è difficile perdonare.
Signore, abbi pietà di noi.
Io, Signore, ti chiedo perdono per tutti quei momenti in cui mi sono allontanata da te, anche quando ero nella preghiera e nell'ascoltare la Santa Messa. Chiedo perdono per tutti quei miei momenti di collera, di stizza, di egoismo, di superficialità, di vanagloria, quando non sono stata vicino alle persone che ho vicino, quando non ho fatto sentire il mio amore, non ho amato abbastanza né te e nel mio prossimo.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per le volte che sono fatta prendere dall'ira, da tutte le frasi, tutte le parole, da mancanza di perdono, dalla provocazione e dalla tentazione.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per i miei attacchi di ira, per i miei giudizi contro me stessa e contro il prossimo.
Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per tutti i momenti in cui dubito del tuo amore, quando mi sento travolto dai problemi, a volte ti domando se ancora mi basta.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono perché è stato un piacere a chi vive, a chi ricorda le cose che non penso, per ritrarre qualcosa. Ti chiedo di mettere perdono e anche perché a volte magari la mia spiritualità mi porta magari a casa dei giudizi e quindi ti chiedo perdono.
Signore, abbi pietà di noi.
Yeah.
Signore, abbi pietà di noi. 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 Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono perché non ti metto al primo posto e ti aggiungo come scusa tutti i problemi che ho.
Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per tutte le volte che mi sono arrabbiato e ho perso pazienza.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per ogni forma di incoerenza, di disobbedienza, di ira, di stanchezza nei confronti della vita.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, io ti chiedo perdono per tutte le volte che anziché amare gli altri, ho giudicato e non li ho accolti come avessi fatto io.
Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per tutti i momenti che ho divertimento o di copra.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per l'ira e la rabbia che mi prende in certi momenti.
Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per tutte quelle volte che non riesco a testimoniare in modo corretto la mia fede.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per la mia mancanza di riconoscenza, la mia ira, la mia lussuria, la mia blasfemia.
Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per tutte le volte che non sono riconoscente nei tuoi confronti, quando li
Signore, abbi pietà di noi.
Signore, chiedo perdono per il tempo perso con la Santa
Trinità. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, io chiedo perdono per mio marito, che mi la maltrattano.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Raccogliamo il nostro pentimento nel canto del Kyrie, mentre riceviamo il segno dell'aspersione dell'acqua benedetta che ci ricorda il lavacro battesimale e la permanente volontà riconciliatrice di Dio nei confronti di tutti i suoi figli sinceramente pentiti. Potente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo, Santo,
Tu solo, Signore, tu solo, Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio parola di verità e lo Spirito santificatore, per rivelare agli uomini il mistero ineffabile della tua vita, fa che nella confessione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Tavole di prima che hai spezzato. Tieni pronto per domani mattina. Domani mattina salirai sul monte Sinai e rimarrai lassù, per me, in cima al monte. Nessuno salta con te e non si veda nessuno su tutto il monte, neppure greggi o armenti vengano a pascolare davanti a questo monte. Mosè tagliò due tavole di pietra come le prime. Si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, che conserva il suo amore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: «Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammina in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità». Parola di Dio.
A te la lode e la gloria nei secoli.
A te la lode e la gloria nei secoli.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri.
A te la lode e la gloria nei secoli.
benedetto il tuo nome glorioso e santo.
A te l'onore e la gloria.
Benedetto sei tu nel tuo tempio santo glorioso.
A te l'onore e la gloria.
Benedetto sei tu sul trono del tuo regno.
A te l'onore e la gloria.
Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini.
A te l'onore e la gloria.
Benedetto sei tu nel firmamento del cielo.
A te l'onore e la gloria.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siate gioiosi, tendete in perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo, tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Parola di Dio.
Grazie a
Dio. Alleluia.
Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Cari fratelli e sorelle, qualcuno si sarà accorto che la prima lettura proclamata è un poco più lunga di quella riportata sul messalino. In effetti, se guardiamo il messalino, che poi è il testo del lezionario di oggi, dice: dal libro dell'Esodo, capitolo 34, poi 4b-6.8-9. Quindi qui, da questo brano, dall'inizio, dai primi 9 versetti del capitolo 34 del libro dell'Esodo, sono stati estrapolati due versetti e tre versetti e messi uno dopo l'altro, con il risultato di rendere difficoltosa la comprensione. Io invece vi ho fatto leggere tutto il brano, dal versetto 1 al versetto 9. Perché proprio nelle parti che sono messe ci sono delle cose importantissime per noi, per l'intenzione che abbiamo messo al centro di questa Eucaristia. Qui ci troviamo di fronte al racconto di una teofania di Dio, cioè una manifestazione di Dio. Vi ricordate che la prima manifestazione di Dio a Mosè sul monte Sinai è stata quella nel roveto ardente. Mosè pascolava al gregge del suocero Ietro, vede da lontano un arbusto che brucia e non si consuma. Si stupisce, perché è possibile che in quelle regioni molto calde ci potesse essere anche un fenomeno di autocombustione, ma chiaramente un rovo, ecco, il fuoco dura poco, invece lì continuava a bruciare. Al che si avvicina e a questo punto ode la voce di Dio che gli parla. È la prima teofania sul monte Sinai. Poi c'è una seconda teofania, quando dopo la liberazione dall'Egitto, dopo la Pasqua, dopo il passaggio straordinario del Mar Rosso, dopo la distruzione dell'esercito degli egiziani, gli ebrei arrivano tre mesi dopo alle falde del monte Sinai. Qui di nuovo il Signore si manifesta e il popolo si prende l'impegno di obbedire a Dio. Quindi Mosè sale sul monte per ricevere le tavole della legge sulle quali sarebbe stata stipulata l'alleanza del popolo. Se non che cosa succede? Succede che Mosè ci sta 40 giorni e in quei 40 giorni il popolo si travia, cioè a un certo punto dice: ma chissà che fine avrà fatto Mosè, e si rivolgono ad Aronne, che era il fratello di Mosè, e gli dice: facci un Dio che noi possiamo onorare, che noi possiamo vedere, e costruiscono il famoso vitello d'oro. Perché nella cultura egiziana c'era questo culto del bue api, quindi ecco, erano culture politeiste. Chiaramente è un grande peccato di idolatria. Per cui a un certo punto Dio avverte Mosè, dice: guarda, il popolo si è traviato, anzi, hanno costruito persino un idolo, hanno offerto sacrifici, hanno detto: questo è il Dio che ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto, io questo popolo lo voglio distruggere. Anche Mosè dice: guarda, ricordati delle promesse che hai fatto ad Abramo, Isacco, Giacobbe, non farti venire il nervoso. Gli dice a Dio: comportati come Dio, non come un uomo, gli uomini si arrabbiano, Dio bisognerebbe che, ecco, perdonasse. Allora Padre Eterno, che è Padre Eterno, dice: vai, va bene, passiamo sopra, perdoniamo ancora una volta. Cosa succede? Che Mosè torna, però, ecco, torna, rompe le tavole che aveva della legge e distrugge l'idolo. E per far capire, ecco, che era proprio un qualcosa di terribile che loro avevano fatto, questo idolo lo frantuma, lo fa venire in polvere. Io non so come sia riuscito da un punto di vista materiale, stava una cosa non perché un idolo di metallo fuso, di oro fuso, come ha fatto a frantumarlo, non lo so, ma c'è, deve essere riuscito. Poi lo fa bere al popolo. E voi capite per qual motivo? Perché quel frantumamento dovesse andare a finire, lo sapete dove? Al gabinetto. Ecco, così dice: l'idolo vale questo. Ecco, bisogna capire le cose della scrittura, se no rimaniamo nell'ignoranza. Dopo tutta questa cosa c'è questo capitolo, il capitolo 34 dell'Esodo, quando Dio dice: vieni di nuovo su, e gli dice: portati anche le tavole, perché io le tavole di pietra le devo di nuovo riscrivere, ci devo mettere 10 comandamenti. Al che Mosè obbedisce, ecco, e sale sul monte. A questo punto c'è una terza teofania, cioè Dio si manifesta. E qui viene descritto bene, guarda caso, proprio nei versetti che non erano nella liturgia di oggi. Cosa dice? Prendiamoci il testo integrale, dice questo: allora il Signore scese nella nube, si fermò presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso. Prima determinazione di Dio, misericordioso e pietoso. Sono quattro, eh? Questa è la prima. Secondo, lento all'ira e ricco di amore e fedeltà. Allora, Dio è misericordioso e pietoso. Secondo, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Terzo, che conserva il suo amore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato. Quindi, terza determinazione, Dio che conserva il suo amore per mille generazioni, per sempre. Mille generazioni vuol dire per sé. È amore Dio, che perdona. Perdona quando? Quando uno chiede perdono, come abbiamo fatto noi all'inizio di questa Eucaristia. Dio ci perdona. Però la quarta determinazione: ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Questo è un discorso che dà fastidio. Allora non viene messo nella liturgia. Così nessuno lo ascolta, i preti non devono spiegarlo e va tutto bene per tutti. Va bene tutto per tutti. E invece c'è. E bisogna anche tenerne conto, perché è parola di Dio. Ecco. Allora, che cosa significa questo discorso? Significa, è molto importante per noi, significa che Dio perdona quando uno si pente, ma anche castiga il peccato. Ora, la colpa che uno compie, il castigo ricade su di lui. Io faccio un peccato e io devo rendere conto a Dio del peccato che ho fatto. Perché però il mio peccato porta delle conseguenze sugli altri, sui miei contemporanei e su quelli che verranno dopo di me, sulle generazioni future. Questo è affermato dalla scrittura, è confermato dall'esperienza. È confermato dall'esperienza. Ora, tutte le persone, la maggior parte delle persone che nella loro vita sperimentano una particolare vulnerabilità nei confronti del male, quindi sono le persone oppresse, le persone tormentate. Lasciamo perdere, ci sono anche le persone possedute. Comunque, le persone che tribolano in maniera particolarmente intensa a causa del maligno, se si fa un'analisi accurata della loro generazione, si vede quasi sempre che ci sono stati dei problemi nei loro antenati. Delle ribellioni nei confronti di Dio, delle compromissioni pesanti con il male, che sono le cui conseguenze sono ricadute sui discendenti. Allora, una persona nasce, per così dire, senza, nasce, la persona non ha colpa, ma no, però noi ci ritroviamo con le conseguenze del peccato originale. Non abbiamo mica fatto noi il peccato di Adamo ed Eva, però le conseguenze ce le portiamo. Non solo, non si dice, ma noi ci portiamo le conseguenze del peccato di Adamo ed Eva, che non ci sono tolte col battesimo. Col battesimo c'è tolta la colpa originaria, se così si può dire, ci viene donato lo Spirito Santo, ma l'inclinazione verso il male, quello che si chiama la concupiscenza, non ci viene mica tolta. Sarebbe bellissimo che una persona battezzata non avesse più concupiscenza, sarebbe bellissimo che una persona non avesse più ignoranza, sarebbe bellissimo che una persona non avesse più sofferenza, e invece noi portiamo queste conseguenze nella nostra vita. Conseguenza ultima è la morte, e anche se Gesù è risorto, noi continuiamo a morire con la ferma certezza che anche noi risorgeremo alla fine del mondo. Cosa succede? Che quando una persona nasce in una situazione di questo tipo, si porta le conseguenze del peccato originale, che ce l'abbiamo tutti, in più le conseguenze del peccato generazionale, per cui una persona ha dei ha delle cose, delle, una percettività superiore alla norma, sente le cose negative, sente magari anche le cose positive, fa dei sogni, una buona parte possono essere sogni premonitori, ci sono delle inclinazioni potenti. Ecco, quello noi tutti sperimentiamo le tentazioni, ma ecco, io parlavo con una persona tantissimi anni fa che da bambino piccolo a 4-5 anni aveva delle pulsioni sessuali. A 4-5 anni. Qui ci troviamo di fronte a delle persone che senza colpa si ritrovano ad avere delle conseguenze che sono attribuibili alla generazione. Chiaramente, dato che queste situazioni non vengono quasi mai riconosciute, perché o la persona, il bambino, presume che tutti sperimentino le stesse cose, quindi lo dà per scontato, non lo dice nemmeno. Cioè, delle cose che uno si porta dietro per tutta la vita senza averle dette. Oppure, queste cose non sono riconosciute dai sacerdoti, che dovrebbero aiutare le persone, e uno si porta dietro queste situazioni per tutta la vita, o almeno per una buona parte della vita. Con quale conseguenza? Che chiaramente con questa, diciamo, debolezza strutturale della personalità nei confronti del male, la persona ordinariamente fa dei peccati personali, dei disordini, che possono dare origine a dei vizi, che possono dare origine a delle dipendenze. Voi capite che questi peccati personali rafforzano quelle che erano le conseguenze del peccato generazionale, per cui una persona, se è nata vulnerabile al male 1, a 20 anni sarà vulnerabile al male 10, perché c'è del suo, che delle cose malfatte che si sono verificate nella sua vita. A un certo punto, per la misericordia di Dio, una persona si fa delle domande, legge qualche libro, incontra qualche sacerdote più illuminato e incomincia a capire ma qui c'è qualcosa che non funziona, e incomincia un percorso, chiamiamolo di conversione, chiamiamolo di consapevolezza, chiamiamolo di guarigione interiore, di guarigione spirituale, che gli consente di capire, dire, queste cose che mi succedono sono causate da questo, da questo, da qua. Per guarire da una malattia bisogna fare una diagnosi. Se non si fa la diagnosi non se ne esce. E lo stesso vale per la dimensione spirituale. Prima bisogna fare la diagnosi, capire che cosa c'è che non va, poi bisogna fare la terapia. Ora, in queste celebrazioni noi siamo particolarmente aiutati a capire, attraverso la parola di Dio, che cosa può esserci di disordinato nella nostra vita, se in effetti noi ci troviamo in una situazione di malattia spirituale, che non è che ci dobbiamo far prendere dal panico. Una malattia spirituale si cura come si curano le malattie psicologiche, forse, ecco, in una maniera diversa chiaramente, come si curano le malattie fisiche, però chiaramente con strumenti diversi. Se io, è inutile che io vada dallo psicologo, dalla psichiatra, se sono malato spiritualmente, devo andare dal prete. E se lo psicologo, lo psichiatra fossero onesti e fossero forse un po' più acculturati, dovrebbero dire: guardi, lei è inutile che venga da me, deve andare da un altro. Così come se mi viene da me una persona malata di mente, anche se io non sono un medico, ma me ne rendo un pochettino conto, tutti abbiamo un po' di discernimento, di ben dell'intelletto, dico: guarda, venga in chiesa, venga alle messe, sicuramente le fanno bene, ma lei deve andare anche dal medico, deve prendersi delle medicine, deve curarsi, ecco, se vuole guarire. Perché poi lo spirito del male, diciamo, interferisce nella vita della persona su tutti i piani. Allora, può interferire sul piano fisico, ingenerando proprio delle malattie che bisogna andare all'ospedale a farsi curare. Può colpire più la sfera psichica e può ingenerare proprio delle patologie psichiatriche che devono essere curate con delle medicine, tanto quanto si riescono a contenere. E poi ci sono dei disturbi di carattere spirituale, che sono puramente spirituali, che a un certo punto devono essere curati con mezzi esclusivamente spirituali. Se uno ogni volta, io ne ho conosciuto persone, dice, persone che poi, ecco, erano già, avevano fatto una certa strada, no? Viene una persona e mi dice: io sono 3 anni che non metto piede in chiesa. Dico: come mai? Perché tutte le volte che cerco di mettere in piede in chiesa mi sento respinta. Questo è un problema di natura spirituale, non è una persona malata di mente. Qui c'è qualcosa che impedisce a una persona di entrare in chiesa. Questo è un problema spirituale. Io credo e amo la Madonna, quindi ogni tanto dico, mi piace dire il rosario, però ogni volta che dico il rosario vengono in mente terribili bestemmie. Beh, questo è un problema non di dissociazione da andare allo psichiatra, ecco, perché vengono le bestemmie quando uno prega. Questo è un problema spirituale che deve essere trattato con mezzi spirituali. Allora, voi capite, è importante che noi in questo contesto comprendiamo prima di tutto che cosa sta succedendo nella nostra vita, perché poi, ecco, ci sono persone, ecco, per dire, malattie spirituali o comunque disturbi spirituali. Una persona che ha fatto un certo cammino nella sua vita, al quale viene detto: guarda, tu hai bisogno Ecco, questa è la terapia poi, no? Che è suggerita secondo i casi. Tu hai bisogno di andare a messa tutti i giorni. Bene. La persona dice, ce la metto tutta, ci va una settimana. Va una settimana e sta bene, sta bene. Poi succede qualcosa, un impedimento, qualcosa che magari è involontario. Succede qualcosa, la persona un giorno non ci va. Incomincia a stare un po' male. Il giorno dopo non ci va più per una settimana. E sta male. Allora dico io, ma è possibile che queste situazioni si procrastino per dei mesi, se non per degli anni? Quando uno ha capito che ha bisogno di andare a messa tutti i giorni, ci deve andare, magari in ginocchio, ci deve andare. Ora, se gli viene la febbre a 40, non ci andrà. Però se niente, ecco, io ho sentito delle persone, ecco, lei vede, è andata a messa? Quel giorno non ci sono andata. Perché non ci è andata? Non ne avevo voglia. Questo è un problema spirituale. Perché se uno ha detto, guardi, ho avuto una colica di pancia, ecco, non avevo dei dolori atroci, però non potevo andare a messa. Benissimo, non c'è problema. Ma se io non ne ho voglia, questo è un problema spirituale. La voglia, ecco, io devo essere padrone della mia volontà, non devo assecondare un sentimento che non ne ho voglia. Ne ho voglia, se io non ne ho voglia ci vado ancora di più, anzi ne vado a sentire due messe, una alle 5 e una alle 6 del pomeriggio, se non ne ho voglia. A questo modo si contrasta, altrimenti si asseconda. Allora, ora abbiamo fatto tutto questo discorso per capire le problematiche. Ora passiamo, quindi abbiamo fatto un po' di diagnosi. Io credo che in alcune cose che ho detto alcune persone ci si siano ritrovate e abbiamo detto, sì, le cose stanno proprio così e qui i problemi sono di questo tipo. Allora io devo fare un percorso di guarigione spirituale. Non per niente uno viene a Sant'Alberto e si sciroppa una messa di 3 ore quando va bene per avere qualche beneficio, se no se ne andrebbe a fare una passeggiata nel lungomare di Pegli se non avesse nessuno di questi problemi. Allora intanto ringraziamo di esserci, ecco perché, non perché abbiamo bisogno, ma perché nel lungomare di Pegli ci sono un sacco di persone che hanno maggiori problemi di voi che non sanno di averli, quindi noi siamo anche fortunati, ecco, di essere qui, perché qui almeno possiamo avere un aiuto che ci viene da chi? Non certo da me, che ci viene dalla parola di Dio. Ora noi cerchiamo di capire che cosa la parola di Dio ci dice per guarire, cioè facciamo il discorso terapeutico, Abbiamo fatto fino adesso il discorso diagnostico. Cosa ci dice la parola di Dio per guarire? Allora, cosa che ricaviamo da questa riflessione che abbiamo fatto, se in realtà una buona fetta di problema è di natura generazionale, la prima cosa da fare per uscire fuori da queste situazioni è pregare per i nostri antenati, quindi partecipare alla messa del terzo sabato, che è quella finalizzata proprio alla guarigione dell'albero genealogico. pregare molto per gli antenati defunti con un duplice fine: quello di aiutarli in un cammino di purificazione se si trovano in purgatorio, quello di spezzare i legami generazionali che possono condizionare la vita dei discendenti. Quindi noi dobbiamo, quando preghiamo per gli antenati, otteniamo, ci prefiggiamo di ottenere questi due frutti. Pregare per i defunti non si tratta di recitare una sequenza di requiem eterni. Qualcuno, io l'ho sentito, dice: io faccio la devozione dei 1000 requiem eterni. Ognuno faccia quello che vuole. Io non ci sono, non ho mai fatto questo discorso dei 1000 requiem eterni, perché mi sa tanto che dopo che aver detto 1000 requiem eterni comincio a perdere il ben dell'intelletto. Ecco, cioè, dire un requiem eterna al mattino e dire un requiem eterna la sera va bene, però dirne 1000 magari uno dopo l'altro, uno va fuori di testa. Ecco, quindi, allora, invece, che cosa bisogna fare? Bisogna fare, più o meno, anche a livello personale, quello che noi facciamo proprio terzo sabato, cioè offrire la messa per i nostri antenati defunti, offrirli nella messa. E guardate che questo lo possiamo fare non solo nel terzo sabato, che facciamo anche il bigliettino dove mettiamo i nomi dei nostri, del nome del defunto, eccetera eccetera. Ogni volta che noi andiamo a messa, noi dobbiamo imparare a intenzionare, cioè, questa messa io la offro per questo. Questo dobbiamo farlo quando siamo a casa, cioè quando siamo a casa noi, ecco, diciamo: questa messa, ecco, vado a messa per chi la intenziono questa messa. Per me, per la mia santificazione, va bene, per la mia conversione, va bene, per la mia guarigione, va bene, per il suffragio dei miei defunti, va benissimo. Ecco, per la pace nel mondo, dobbiamo arrivare con una intenzione offertoriale. Poi, dobbiamo perdonarli, dobbiamo chiedere perdono, dobbiamo chiedere a Dio che li perdoni, cioè dobbiamo fare tutta una serie di passaggi che vanno a beneficio loro e vanno a beneficio nostro. E che sono finalizzati proprio, perché se c'è un legame negativo che dipende e condiziona la nostra vita, noi il pregare, il benedire, l'invocare il sangue di Gesù sulla nostra generazione, sui nostri antenati, è sorgente di purificazione, di guarigione, di liberazione dal male. Noi dobbiamo fare queste cose. Quindi la prima cosa: uno ha un problema di questo tipo, preghi per i suoi morti, faccia dire delle messe, li offra durante le messe, dica delle preghiere, faccia delle opere buone, faccia qualche rinuncia, qualche sacrificio per loro. Ma guardate che tutto quello che noi investiamo per i morti ci ritorna a nostro vantaggio. Quindi ci abbiamo niente da perdere, tutto da guadagnare. La seconda cosa da fare ci viene suggerita dal Salmo responsoriale, che nella liturgia di oggi è tratto dal capitolo 3 del libro di Daniele. Si tratta di un cantico di lode, di glorificazione, di benedizione che ha come oggetto tutte le creature, che si trova appunto nel libro di Daniele. Noi ne abbiamo letto 4-5 versetti, nel capitolo 3, dal versetto 56 al versetto 90, quindi è un lunghissimo cantico di benedizione. Bisogna prendere l'abitudine di benedire Dio. Quando? Sempre. Per che cosa? Per tutto. In quale contesto? Dovunque. Benedire il Signore. Più noi benediciamo il Signore, più noi impariamo a benedire gli altri, più noi impareremo a benedire noi stessi. Io mi sono trovato a trattare con delle persone che mi hanno detto: io mi sono maledetto. Vi rendete conto? Però io sono convinto che nessuno di voi questa mattina sia ancora benedetto. Signore, io mi benedico. Non l'avete fatto? Va bene, ecco, bene. C'è qualcuno che l'ha fatto? Fatto bene. Ecco, io mi devo benedire. Cioè, io devo glorificare Dio nella mia persona, devo benedirmi. Non lamentarmi, non arrabbiarmi. Voi capite che tutte cose contrarie di quelle che solitamente si fanno. La benedizione è una preghiera efficacissima, ordinata alla guarigione spirituale. Più si benedice, meglio è. La benedizione è una grazia per chi la riceve e ancora di più per chi la formula. Quindi se noi benediciamo una persona, facciamo il bene di quella persona, ma facciamo ancora meglio per noi. Quindi noi dobbiamo entrare in questa logica di benedizione. Dobbiamo imparare a benedirci. Implorare la benedizione su di noi, a chiedere la benedizione della Chiesa e dei fratelli su di noi, anche a chiedere la benedizione. Invochiamo la benedizione della Madonna, invochiamo la benedizione dei Santi, invochiamo la benedizione della Chiesa, del sacerdote, dei fratelli. I genitori dovrebbero farsi benedire dai figli. I figli dovrebbero farsi benedire dai genitori, il marito dovrebbe benedire la moglie dovrebbe benedire il marito, e andare avanti così. Allora questo spezza il male, lo distrugge il male, la potenza della benedizione. L'efficacia della benedizione è straordinaria. Un esempio di benedizione paradigmatica, cioè esemplare, ci viene offerto dalla conclusione della seconda lettura tratta dal capitolo 13 della seconda lettera ai Corinzi. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Vedete, questa è una formula che noi dovremmo imparare a memoria. Quando uno ci dice, ci insulta, è possibile che qualcuno ci mandi, ci dica una parolaccia, noi facciamo un bel sorriso e gli rispondiamo: la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con te. Gli tagliamo le gambe a una persona, perché una persona che ci insulta si aspetta che noi gli rispondiamo pan per focaccia. Ecco. E invece, se noi gli diamo una benedizione, guardate, questa è una benedizione trinitaria che viene riportata proprio oggi perché è la solennità della Santissima Trinità. Non è la benedizione del Padre, non è la benedizione del Figlio, non è la benedizione dello Spirito Santo, è la benedizione della Santissima Trinità. Voi capite che più potenti non ce n'è. Allora, una persona ha un atteggiamento, diciamo, non educato, non buono, ci maltratta, ecco, noi cosa facciamo? Noi gli mandiamo una benedizione trinitaria, una benedizione trinitaria, e questo è distruttivo nei confronti del male, distruttivo, sono armi letali contro il male, ma dobbiamo usarle, noi dobbiamo usarle. Se uno non se le ricorda a memoria, si porta un fogliettino in tasca, arriva la persona, dice: ma che, aspetta che ti leggo, se uno ha qualche defiance di memoria, ti leggo: la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con te, anzi col dito puntato, quello, se non stramazza per terra, è un miracolo. Gli tagliate, tagliare le gambe è niente. Ma noi abbiamo delle armi spirituali straordinarie, tranne che le teniamo chiuse a cassaforte. Nella cassaforte abbiamo perso anche la chiave della cassaforte, quindi a un certo punto no, siamo inermi. Allora, cerchiamo di impararci bene questa formula, teniamocela sempre a portata di mente, e quando qualcuno ci provoca noi respingiamo in questa maniera. Vedrete che le persone rimangono così, con la bocca aperta, e non sanno più cosa dire. Ecco, se poi vedete che non è sufficiente la benedizione trinitaria, aggiungetevi una benedizione della Madonna, che quella poi è quella che dà il colpo di grazia. La benedizione della Madonna dà il colpo di grazia. Ecco, quindi non c'è problema. Allora, queste sono le situazioni in cui possiamo, trovarci, sperimentare nei nostri confronti delle ingiustizie, degli insulti, degli atteggiamenti sbagliati, ecco, dobbiamo reagire in questo modo. Invece di arrabbiarci, di rispondere, di alzare la voce, in alcuni casi le persone giungono a maledire. Ecco, uno mi maltratta e io lo maledico. Questo è fare proprio il contrario di quello che dobbiamo fare. Noi dobbiamo benedire. Benedizione trinitaria, benedizione mariana. Teniamocene sempre a portata di mente e vedrete che cosa succede. La terza cosa da fare, quindi pregare per gli antenati, benedire. Terza cosa da fare, ci sono degli stati d'animo positivi che favoriscono la guarigione spirituale e che ci vengono elencati proprio nella seconda lettura. Essere gioiosi, tendere alla perfezione, l'incoraggiamento, la comunione spirituale. Il vivere e promuovere la pace, noi cioè dobbiamo, nei limiti del possibile, essere persone che positive. Allora, oggi piove, mamma mia, poteva esserci un bel sole. Oggi c'è il bel sole, ma se ci venisse un po' d'acqua non farebbe male. Ma siamo sempre così, ma è incredibile. Piove, Signore, ti benediciamo per la pioggia. Viene il temporale, ti benediciamo per il temporale. E c'è un sole che spacca le pietre. Ah, Signore, questo bel sole ci scalda le ossa. Ecco, rendiamo grazie. Siamo positivi, vediamo il bene, il positivo che c'è in tutte le cose. il positivo che c'è in tutte le cose, senza invece di andare a vedere sempre quelle cose che non allora non va mai bene niente. Non è che è frequente che succede così. Allora noi dobbiamo imparare a promuovere la positività, cercare di non lamentarsi, di non criticare, di non adirarsi, di non insultare, di togliere dalla nostra vita qualsiasi forma di violenza psicologica, verbale, fisica, essere miti, chiedere al Signore dona mitezza. Ricordate che quest'anno è l'anno in cui tutti i giorni noi dovremmo fare la preghiera per progredire nel cammino della santità, che era verte sulla beatitudine della mitezza, beati i miti. Ecco, quindi noi dobbiamo chiedere al Signore il dono della mitezza. E tutta questa serie di atteggiamenti favoriscono la guarigione spirituale. Ma c'è ancora una cosa da fare, la quarta cosa da fare, che ci viene suggerita dal brano del Vangelo. Vedete come ogni brano ci può offrire delle indicazioni importanti. Si tratta della fede nell'amore di Dio. San Giovanni diceva: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto. Tanto amato da sacrificare il figlio sulla croce. Chiaramente questa fede nell'amore di Dio si fonda sul mistero dell'incarnazione, della morte e della risurrezione di Cristo. Gesù è venuto al mondo non per condannare il mondo, ma per salvarlo. E questa salvezza dipende dall'atteggiamento di fede che noi nutriamo nei confronti di Cristo, riconoscendolo come figlio di Dio e salvatore del mondo. Chiaramente, perché la persona possa giungere a questa professione di fede, deve fare alcune cose. Deve ascoltare la parola di Dio e quindi l'impegno quotidiano della lettura del Messalino. Ci sono ancora 3 copie del Messalino di maggio e di giugno. Chi ne fosse sprovvisto se lo procuri. Sono già arrivati i Messalini di luglio ed agosto. Non è il caso, ci sono, ci rimangono. Però mi sono premunito di averli in anticipo. Però questo mese abbiamo bisogno di ascoltare ogni giorno la parola del giorno. Quindi ci prendiamo il nostro messalino, ci leggiamo le letture. Ma questo non quando abbiamo tempo. Lo dobbiamo fare quando abbiamo tempo e anche quando non abbiamo tempo. Ci dobbiamo organizzare perché il tempo lo si trova per le cose che riteniamo importante. Poi pregare con sistematicità ecco, allora, per essere aiutati a pregare con sistematicità vi prendete questo libretto che è intitolato Preghiere quotidiane per favorire la guarigione spirituale, mentre ce n'è un altro che è questo, Preghiere di guarigione spirituale e liberazione. Sono due libri che riportano le preghiere che io ho scritto, che sono diversi. Questo è un libro che, diciamo, raccoglie tutte le preghiere di guarigione che io ho elaborato nel corso di 30 anni di questo ministero. Tra un po' 40. Questo qui invece è fatto apposta e l'ho proposto per Pentecoste, quindi è recentissimo. Preghiere quotidiane per favorire la guarigione spirituale. Allora, preghiere quotidiane vuol dire che questo libretto bisogna farlo tutti i giorni, tutti i giorni. Qualcuno dirà, ma ci vuole un po' di tempo. Ci vuole un po' di tempo. Bisogna che troviamo il tempo. Guardate però che, soprattutto nelle preghiere del mattino, io ho messo due preghiere, la preghiera A, la preghiera B, che uno può fare un giorno uno, un giorno l'altro, qua sempre la A, sempre la B. Quindi non sono tutte da recitare. Ce ne sono alcune doppie. Però questo libretto va letto tutti i giorni. Tutti i giorni, tutti i santi giorni. Al mattino uno c'è scritto cosa uno deve fare, all'inizio ci sono anche le indicazioni pratiche scritte in rosso, come facevano gli antichi libri, che c'erano di rubriche. Rubriche, voi sapete, erano nel messale, anche nel messale, sono delle indicazioni scritte in rosso, ecco, che dicono cosa il sacerdote deve tenere le mani allargate, danno le indicazioni, ecco, cosa deve fare, le indicazioni pratiche. Ci sono anche le rubriche in rosso, ecco, per capire che cosa bisogna fare, come bisogna pregare, bisogna farlo. Ecco, queste sono proprio per favorire la guarigione spirituale. Chiaramente questo è un librettino che va bene per tutti al 100%, però soprattutto se una persona ha un problema di questo tipo, che deve fare un progresso nella vita spirituale di guarigione, lo deve utilizzare. Poi uno può dire, io ci aggiungo questo, io, va bene, uno può aggiungerci tutto quello che vuole, però queste le deve fare. Io vi darei questo suggerimento: cercate di farlo per un mese, ma con continuità, poi venitemi a dire non mi è servito a niente, oppure vi venite a dire che cosa è cambiato nella vostra vita dopo un mese. Non dico un anno, un mese di preghiera sistematica fatta come si deve, perché poi io delle volte dico, ma stamattina l'hai fatto la preghiera? E mi dice, no, non ho avuto tempo. E allora casca l'asino. Bisogna farlo. Bisogna alzarsi mezz'ora prima e fare la preghiera. Ma la mattina, bisogna andare a dormire mezz'ora prima la sera. Ma la sera, non bisogna guardare la televisione. Stiamo dietro meno al telefonino. Tutte quelle cose lì, ecco, bisogna tagliarle via. Allora si ha tempo per pregare, e come? Anzi, per pregare molto di più. Allora, poi, chiaramente la preghiera più efficace è la partecipazione all'Eucaristia. Quindi, Eucaristia, quando uno si trova in una situazione di un certo tipo, non basta la messa alla domenica. Bisogna andare a messa tutti i giorni. Ci può essere qualcuno che è proprio impedito. Allora, ora non sto qui a prolungare i discorsi. Chi è impedito materialmente ad andare a messa tutti i giorni mi dà una telefonata e io gli faccio la ricetta per lui, personalizzata. Ecco, gli dico quello che deve fare dal momento che uno non può proprio andare a messa tutti i giorni, impedito, materialmente impedito. Allora, fai così, così, così. E uno lo deve fare. Perché qui si tratta di guarire. E per guarire bisogna seguire una terapia. E la terapia non può essere fatta un giorno sì e tre no. Bisogna farlo tutti i giorni, se no non serve a niente. E poi esercitarsi una vita di carità nei confronti del prossimo. Chiaro che ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, ama il prossimo come te stesso. Anzi, Gesù ci ha detto, amatevi come io vi ho amato. Da tutto quello che abbiamo colto dalla parola di Dio, che cosa ricaviamo? Che la guarigione spirituale non è il frutto di un intervento miracoloso. Ecco, sono andato alla messa a Sant'Alberto, ne esco, è passato tutto. No, no. L'intervento miracoloso di Dio nei nostri confronti, ma è il frutto di una serie di scelte positive che che la persona è chiamata a fare nel corso del tempo e a mantenere continuità, che progressivamente lo fanno stare meglio fino a una completa guarigione spirituale. Cioè, c'è in opera la grazia di Dio, c'è in opera la buona volontà della persona. Questo impegno va supportato dall'intercessione della Chiesa, quando è possibile dei familiari, dei fratelli nella fede, della guida spirituale. Cioè, la persona che si impegna in un cammino di guarigione spirituale ha bisogno anche del sostegno della Chiesa. Questo sostegno gli viene, per così dire, da queste celebrazioni, e poi, se necessario, da una benedizione particolare. Voi avete la possibilità, ce l'hanno tutti, io da un anno e mezzo mando queste celebrazioni in videoregistrazione, di vedere, uno non può proprio andare a messa, ecco, la sera alle 9 di sera si vede la messa di Sant'Alberto. Può farlo, ascolta la riflessione dell'omelia, si legge la parola di Dio, ascolta la parola di Dio, se la legge, e poi la approfondisce un po' attraverso una riflessione. Quindi questo aiuto della Chiesa c'è, se uno se lo va un po' a cercare. Ecco, non, c'è una persona che sta facendo un egregio cammino spirituale, di guarigione spirituale, dal nord della Francia, seguendo quello che si fa qui a Sant'Alberto. Presumibilmente in questo momento sarà in ascolterà la messa in diretta, se non l'ascolta in diretta l'ascolta in differita. Quindi uno dice: ah, ma sono lontano, non ci posso andare. C'è il modo di fruire di certi aiuti anche da lontano, anche da molto lontano. Ognuno deve fare la sua parte, nella consapevolezza però che è Dio che guarisce. Quindi non andiamo a dire il tale prete è carismatico, il tale prete. Ognuno fa un servizio nella Chiesa secondo la chiamata ricevuta da Dio e i doni che Dio gli ha dato, e quindi uno fa è un mediatore della grazia di Dio. Quindi non bisogna andare a enfatizzare il ruolo della persona. La persona è uno strumento. Oggi posso essere io uno strumento, domani può essere una lettura che voi fate, dopodomani può essere una persona che voi incontrate. Tutti possiamo essere strumenti. Noi dobbiamo fare, ecco, tutto quello che è nelle nostre possibilità. Quindi, se noi ce la mettiamo tutta, abbiamo pazienza e perseveranza, perché mi si dice: ma io sono degli anni che prego e certi problemi non si sono ancora risolti. È vero, ci sono delle situazioni che si protraggono lungamente. E evidentemente, ecco, deve andare così. Non è nemmeno, ecco, ci sono delle situazioni che si protraggono lungamente perché le persone non si impegnano sufficientemente. Ci sono delle situazioni che si protraggono lungamente per un misterioso disegno di Dio che conosce lui solo e che a noi non è dato tante volte di conoscere, oppure che aiutati possiamo anche riconoscere in qualche modo. Quindi Non dobbiamo mai mettere in discussione l'amore del Signore, la benevolenza del Signore, la grazia di Dio. Ma perché? No, il perché, Padre Eterno, è una domanda che non dobbiamo fare. Perché? Perché vuol dire rendimi conto di una determinata cosa. Il Signore dice so io. Allora facciamoci la coroncina della divina volontà. Padre, tu sai, tu puoi, sia fatta la tua volontà. Questo è l'atteggiamento di fede del credente, che va bene per tutte le situazioni, particolarmente per la guarigione spirituale. È inutile che diciamo al Padre Eterno: Signore, io sto male, lo sa, e qui lo sa. Allora, Padre, tu sai, tu puoi, sia fatta la tua volontà. Diciamolo una volta, diciamolo 50 volte, facciamo una coroncina, non quello, perché poi qualcuno verrà fuori con le 1000 coroncine della divina volontà. No, ce n'è da vendere una al giorno di coroncine, anche se dura 4-5 minuti, una al giorno. Non è la quantità, è la qualità della preghiera. Mettersi davanti al Signore e dire: Signore, io sono qui. Perché sono qui? Perché ti amo. E sono contento di perdere un po' di tempo, di offrirti un po' della mia vita davanti a te per compiacerti, perché tu mi vedi e ti rallegri di vedermi. Ecco, quando andiamo a fare un po' di adorazione eucaristica, non possiamo fare qualsiasi cosa, fare una coroncina, stare in silenzio, leggerci un salmo, dire una decina del rosario, no? Ma l'importante è che stiamo: Signore, sono qui. Ecco, c'era una bella lettera sulla preghiera dell'abbè Uvelin, che è stato un grande maestro di vita spirituale francese, che diceva: quando siete davanti al Signore, ditegli: Signore, sono a tua disposizione. Basta. Sono qui, a tua disposizione. Fai quello che vuoi. No, questo è un atteggiamento di amore. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Ora potete sedervi, prendere il bigliettino bianco che dovrebbe essere sulle panche, se non c'è vi viene dato, chi non ha una penna vi viene data anche la penna. E facciamo la nostra intenzione offertoriale. Nostra intenzione. Scriviamo così: Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, di San Giuseppe di San Michele Arcangelo, quindi facciamo, chiamiamoli un po' tutti, e di tutta la comunione dei santi. Chiediamo l'intercessione di tutta la Chiesa trionfante che è nella gloria del Regno dei Cieli. Io ti offro. Ora mettiamo i nomi delle persone che noi sappiamo essere più bisognosi di guarigione spirituale. Mettiamone quanti ne vogliamo. Affinché lo Spirito Santo scenda su di loro in vista della loro guarigione spirituale. Affinché lo Spirito Santo scenda su di loro in vista della loro guarigione spirituale. Ora, mentre viene proposto un canto offertoriale, si passa per la raccolta delle intenzioni e delle offerte.
Lodiamo vivere il Signore.
Prendiamo il nostro cartoncino rosso con l'atto sertoriale, anche questo, se non l'avete con voi, vi viene dato, è una preghiera molto importante da fare anche al di fuori di queste celebrazioni, quando andate a messa nel momento dell'offertorio. Facciamo molta attenzione a questa preghiera. In questo momento che precede l'offerta del pane del vino, che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo Padre, in comunione con tutta la Chiesa di cui mi sento membro vivo, io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale, come sacrificio a te gradito, in comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente sulla mia vita e su quella di tutta l'umanità. Aiutami a non conformarmi allo spirito del mondo, di modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente in me, rinnovando il mio modo di pensare al fine di discernere la tua volontà, ciò che è buono, gradito e perfetto, e mettimi in condizioni di agire in conformità ad essa per la tua gloria, per il mio bene, per la salvezza del mondo. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Santifica, Signore nostro Dio, i doni del nostro servizio sacerdotale, sui quali invochiamo il Tuo nome, e per questo sacrificio fai di noi un'offerta perenne a Te gradita, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il tuo Figlio Unigenito e con lo Spirito Santo sei un solo Dio e un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quanto hai rivelato della tua gloria, noi lo crediamo, e con la stessa fede, senza differenze, lo affermiamo del tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare te, Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza della maestà divina. Gli angeli e gli arcangeli, i cherubini e i serafini non cessano di esaltarti, uniti nella stessa lode.
Santo, santo, santo. Signore Dio dell'universo, in cielo e la terra, sono pieni della gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Osanna.
Veramente santo sei il tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Alberto, San Paolo Michi e i compagni martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa, Francesco, il nostro Vescovo Marco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ti preghiamo di benedire Carol, Roberto, Oder e Federica e tutte le persone che ti abbiamo offerte sui foglietti. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti, Angela, Luigi e Concetta Immacolata, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti. Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigento, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna.
Tu sei la mia vita, padre, io sono tu. Tu sei la mia.
Preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento e la professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, siano per noi pegno di salvezza dell'anima e del corpo, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Potete stare un attimo seduti. Ora vi viene distribuito, a chi non ce l'avesse, il calendarietto delle celebrazioni ordinarie e particolari del mese di giugno, insieme al calendarietto di tutte le celebrazioni dell'anno, che riporta nel retro il codice fiscale dell'associazione Rete Labora, la quale può essere devoluto il 5 per 1000 dell'IRPEF. Se c'è qualche persona che non fa la dichiarazione dei redditi e ha solo a disposizione il CUD, io posso procurargli le buste per mettere dentro il CUD e portarle alla posta senza francobollo, vengono ritirate e vengono poi mandate all'Agenzia delle Entrate. Quindi sia chi fa la dichiarazione dei redditi sia chi non la fa può devolvere questa percentuale, ecco, per l'associazione che sostiene l'ERE. Poi chi ne volesse di questi calendarietti, anche qualcuno di più, li chieda, perché ci sono, io ne posso stampare quanti ne voglio, anche da dare a qualche amico, conoscente, persona così amica o della propria famiglia. E ricordo che domani è la prima domenica del mese, 4 giugno, quindi alle 10 ci sarà la Santa Messa per i monasteri e coloro che sostengono l'eremo con la preghiera e il sacrificio, con l'offertorio e il genere alimentare. Poi scusate un attimo, che mi sa tanto che devo intervenire un attimo io, poi arrivo subito.
Oh.
Ricordo che sabato prossimo 10 giugno, il secondo sabato del mese, e alle ore 17 ci sarà Santa Messa Vigiliare Vespertina per la guarigione degli infermi con la benedizione personale. Poi ricordo che sull'espositore dell'Acqua Santiera sono disponibili i sussidi, il menù della parola, il giornalino dell'anima e lo specchio dell'anima per la lezione divina e per l'esame di coscienza quotidiano, che invece da Paolo sono disponibili ancora 3 copie del messalino di maggio e giugno, e poi i nuovi messalini di luglio e di agosto, e i miei 2 libri di preghiera, preghiere di guarigione spirituale e liberazione, e soprattutto quello che vi consiglierei caldamente, preghiere quotidiane per favorire la guarigione spirituale. Ben inteso, farle, ecco perché prendere il librettino e poi lasciarlo lì non serve a niente. Questo è un librettino che ci dobbiamo portare dietro, mettere sul comodino al mattino, poi usarlo, poi quando uno esce se lo porta via, poi se lo porta alla sera, la sera lo riusa, e averlo sempre. Poi quando è tutto sgualcito e si butta via e se ne prende un altro. Ora benediciamo i panini, e con questa benedizione benediciamo anche l'acqua, l'olio e il sale che i fedeli possono aver portato con loro. Ora devo andare a prendere l'acqua benedetta, l'ho lasciata in un posto. I panini sono degli integratori spirituali. Cosa significa? Significa che integrano la grazia che giunge a noi dalla preghiera, dall'ascolto della parola di Dio, dai sacramenti della fede. Noi abbiamo ricevuto l'Eucaristia, potremmo fare a meno del panino, ma il panino non ci comunica la grazia dell'Eucaristia. I sacramenti, voi sapete, sono finalizzati a comunicare una grazia loro specifica. I panini, essendo un sacramentale, sono finalizzati a dare un aiuto spirituale, così come una benedizione. Abbiamo parlato della benedizione. Dopo la conclusione dell'Eucaristia, chi lo vuole può venire nella Cappella di Sant'Alberto per ricevere una benedizione personale. È un sacramentale, una benedizione. Chiaramente la benedizione che io do, la do a voi, ma non la posso dare a quelli che non ci sono, i quali possono invece ricevere la benedizione attraverso il panino. Allora, voi capite l'importanza del panino. Il panino fa sì che la grazia di Dio arrivi un po' dappertutto. Ma ci arriva in che modo? I panini non hanno le gambe, hanno le vostre gambe. Bisogna che voi li portiate. Li portiate a chi? A chi volete. Ma soprattutto alle persone anziane, malate, che hanno dei problemi di natura spirituale, di natura psicologica, fisica, ecco, che sono lontani dai sacramenti, che non vanno a messa, che sono bambini che non hanno ancora ricevuto la prima comunione, ma sono già, possono ricevere la grazia di Dio, bambini, hanno ricevuto il battesimo. Se io fossi un parroco, ai bambini che si preparano della mia parrocchia, che si preparano alla prima comunione, darei tutte le settimane. Se vengono a catechismo, darei un panino benedetto. Nessuno ci pensa, nessuno lo fa. Ecco, se qualcuno mi sente, dice: ci mancherebbero ancora i panini benedetti da preparare per i bambini del catechismo. Però vogliamo, poi non ci stupiamo se tranquillamente i bambini fanno la prima comunione e poi non entrano più in chiesa. Ci stupiamo, colpa nostra, eh? Noi non abbiamo fatto tutto quello che avremmo potuto fare. Incominciamo a instillare nella testa dei bambini che è importante mangiare il panino benedetto. Quando avranno capito quello, forse avranno capito che era una preparazione per ricevere la domenica d'Eucaristia. Ma ecco, si fa tanto, ecco, mi si diceva da una persona fuori Genova, ecco, hanno fatto tutta una grande preparazione per fare questa prima comunione di tanti bambini. La domenica dopo, bambini della prima comunione, non c'era nemmeno uno, capite? E allora che serve fare, ecco, allora bisogna che noi praticamente impariamo a non trascurare nulla di quello che può aiutare, ecco, un bambino, una persona adulta, ecco, a vivere, ecco, un incontro con Gesù. Allora il bambino fa la prima comunione, ecco, per la festa, per i regali, per così la coreografia, ma l'incontro con Gesù, ecco, l'incontro con Gesù deve rimanere un qualcosa. Poi ora va ben così, io non, ma ai miei tempi c'era già la comunione comunitaria, che ha sicuramente un suo valore, al di là del fatto che i miei, con me d'accordo, hanno deciso che io facessi la preparazione non in parrocchia ma del suore Franzoniani, e che ricevessi la comunione da solo alle 7 del mattino di una domenica, che mi ricorderò per tutta la vita. Questo è fare la comunione, con una suora vicino che mi aiutava, mi spiegava, mi accompagnava nella partecipazione. Ma io da quella messa, la comunione l'ho fatta tutte le domeniche per tutta la vita fino a 70 anni. Perché mi è rimasto quel significato. Allora bisogna far qualcosa di più, far qualcosa di diverso. Ci serviamo anche dei panini benedetti, ecco, non è una cosa folcloristica, non è una cosa che si fa così in occasione della festa patronale. È un qualcosa che ci deve accompagnare costantemente nella nostra vita, e in famiglia è importante che alla domenica si faccia la preghiera del panino benedetto, che è legata a ogni panino, che lo si spezzi questo panino, se si è in molti, due panini, e lo si condivida. Chiaramente non è un segno, però che tutti comunichiamo a quell'unico pane, magari anche quelli che non comunicano all'Eucaristia perché sono un po' lontani, ma comunicano a quel pane, che è un pane benedetto, che è un pane sul quale è stato invocato lo Spirito Santo. O Padre, noi invochiamo il tuo Santo Spirito su questi panini, acqua, olio, sale, che le persone possano aver portato con loro, affinché la tua grazia possa essere veicolata attraverso questi alimenti, perché tutti coloro che li utilizzeranno possano essere aiutati nel loro combattimento spirituale contro il male, fortificati nella fede, nella speranza, nella carità, messi in condizione di vivere in pienezza la loro vocazione di figli di Dio. Che la tua santa benedizione scenda su di essi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ora, dopo la benedizione conclusiva, faremo un canto piuttosto lungo. Abbiamo già fatto quello, quindi non lo facciamo più, quello che abbiamo già fatto per la comunione, facciamo un altro che mi consenta di chiudere la diretta, e poi dopo invocheremo lo Spirito Santo su di me, e quindi chi vuole può venire per la benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Facciamo una bella cosa, torniamo tutti ai vostri posti, perché se no benedizione non ne prendete. Allora, tutti ai posti, poi io metto la musica che fa da sottofondo musicale. Qui se c'è qualcuno che ha urgenza, la porta è aperta, quindi si fanno le cose con calma, si incominciano da quelli davanti. Ecco, e poi si arriva fino a quelli che vengono indietro. Non per niente, quelli che vengono davanti vengono a rosario E questa è una bella cosa, perché uno si prepara alla celebrazione dell'Eucaristia. Poi pian pianino, ecco, senza parlare, in silenzio, perché ci dobbiamo preparare a ricevere lo Spirito Santo nel nostro cuore. Se uno ha fretta, deve andare, è tardi, la porta è aperta, nessuno è costretto a stare, però noi facciamo le cose ben fatte. Ora invochiamo lo Spirito Santo.